Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero.
Strage.
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Tu potresti di qualsiasi sogno che lui ti... Sì. Allora, io ho sognato che ero tornato all'asilo e giocavo insieme agli altri bimbini nel prato ed ero anche più bravo a giocare a pallone. Cosa vuol dire?
Guarda, in realtà simile, chiunque... No, a parte la battuta, chiunque prenda un sogno, si butti a interpretarlo...
Sbaglia.
È un cialtrone, perché i sogni possono essere assolutamente interpretati, ma all'interno di una relazione terapeutica, per cui si utilizzano, così come i lapsus, gli atti mancati, però deve essere messi insieme agli altri. A parte alcuni sogni assolutamente tipici, che Freud ha raccontato, a me ad esempio almeno 3 tipi di sogno, ma sono molto diffusi. Il primo è quello di non riuscire a muoversi, dover scappare,
quello è un classico,
e non riuscire.
Assolutamente.
E quello cosa vuol dire?
Ma di per sé, ripeto, anche qui
sono
proprio sogni condivisi da un sacco di gente. Il secondo è quello di cadere o di volare, non riuscire
nel vuoto.
Quello appena mi addormento, lo scalino che cado è dei primi minuti del sonno.
Poi c'è quello di perdere i denti,
quello è terribile.
E da ultimo devo dire che, nonostante Freud ne avesse parlato 100 anni fa, ancora funziona. Il sogno per cui tu, a distanza di tanti anni, ti comunicano che hanno perduto il verbale del tuo esame di maturità.
Ah, sì, lo
e
sento
ti tocca
spesso,
rifarlo.
È vero.
Sì, io di solito è quello di dover tornare al militare, perché si sono smarriti delle carte.
Certo, comunque una prova che tu hai superato, che naturalmente ti è capitata in una fase particolare della vita, cioè prima età adulta, adolescenza, che è particolarmente una fase sensibile, e cancellato tutto, e tu non ti ricordi ovviamente né come marciare nel tuo caso né come fare le equazioni matematiche, e purtroppo devi rifare tutto. E questo è uno dei sogni tipici secondo Sigmund.
E quindi devo rivedere anche Gargiulo?
Ah, certo.
Il professor Gargiulo, il professor di matematica, mi diceva: Vellecchia, tu sei una brava persona, sei pure intelligente, ma tu e la matematica siete due mondi avulsi, non vi incontrerete mai.
No, ma difficilmente è centrato su una figura dell'adolescenza, è proprio legata al fatto della prova iniziatica da superare, che tu hai superato.
Beh,
che
l'ostacolo,
ti dicono assolutamente.
Ma io sogno di tornare a scuola a lezione dalla Protti, che era una insegnante di cui eravamo innamorati, e io non me la facevo, come in realtà non me la sono mai,
nel sogno,
nel
non
sogno, neanche
come
nella vita,
nemmeno nel sogno,
niente, l'ostacolo. Vabbè.
Massimo, fatti pagare, che quei due, con la scusa del programma, stanno facendo terapia, scrive Giulia.
Assolutamente.
Quanto prendevi quando facevi lo psichiatra, in lire?
Secondo le indicazioni della psicoanalisi, cioè la cifra era concordata perché potesse essere fonte di fatica per chi la pagava, ma diversificata secondo
del reddito.
Ah, sì.
Ma veramente?
Che bravo,
assolutamente sì. Cioè, nel senso che, precisando meglio, chi viene in analisi ha delle resistenze a cambiare. E naturalmente, se la terapia fosse a cifre irrisorie o gratis, nessuno abbatterebbe queste
pro
resistenze.
Bono, diciamo.
Diciamo che una cifra che comunque ti costa fatica a sborsare, ti obbliga a massimizzare il tuo impegno.
Nel tuo caso, poi, a massimizzare, ma
sì, devo dire che ve lo posso anche dire. Cioè, io ho chiuso lo studio poco tempo fa, ma le mie tariffe andavano da 50 a 100 euro a seduta.
Ma nemmeno tanto, noi chiedono 7-8 mila a seduta.
Siamo dei casi disperati.
Siamo disperati,
ma voi siete quelli che i tecnici definiscono olo, cioè. Oltre i limiti dell'operabilità.
Ah, non capisco.
Sono proprio quei casi in cui tu apri e poi chiudi. Perché dicendo non c'è nulla da fare.
Io al mio ho detto: allora, io frocio, tu morto.
E ricorda, io frocio, tu morto. Famosa battuta di terapia pallottole. Massimo, oggi parliamo di un concetto che si lega, almeno dal punto di vista lessicale, a una puntata che abbiamo fatto qualche giorno fa, in cui parlavamo delle belle parole e delle brutte parole. Secondo me alibi è una parola bellissima. Alibi.
Beh, nel mio settore è una parola vagamente abusata.
No, invece. Certo, ma parlavo solo del suono, non del significato.
Assolutamente sì. Però è una parola tirata in ballo in tante indagini, e naturalmente oggi ne parleremo di una. L'abbrivio ci verrà consentito da un capolavoro di Stephen King recente, che si chiama The Outsider, che si gioca appunto tutto sull'alibi. Peraltro adesso le situazioni di alibi sono diventate più complesse da inventare, cioè non basta più il testimone oculare magari prezzolato che ti viene a raccontare in aula che ti ha visto, ci sono le telecamere di sorveglianza che hanno preso un po' un posto fondamentale e dominante nei processi, sempre che le telecamere di sorveglianza funzionino, perché poi scopri sempre tragicamente che una gran parte di quello che ti serviva in realtà o non era puntato nella direzione giusta oppure era fuori uso.
Getti molta carne al fuoco, ci incuriosisci sempre. Vogliamo andare con la prima parte della scheda?
Andiamo, prima parte.
Vai.
La parola alibi deriva dal latino e tradotta letteralmente significa altrove. Nel campo del diritto si riferisce a una prova logica in base alla quale si attesta che il sospettato di un delitto non può in effetti averlo commesso perché non si trovava nel luogo in cui è avvenuto. Si tratta di una parola talmente amata dagli autori di gialli e dagli appassionati di cronaca nera che è entrata nel linguaggio comune come sinonimo di attenuante di giustificazione. Forse l'esempio letterario più recente è quello di un libro di Stephen King, che si chiama The Outsider, uscito nell'ottobre di 2 anni fa e diventato una miniserie televisiva all'inizio del 2020. La storia è quella di un omicidio, quello di un ragazzino di soli 11 anni. Tutti gli indizi portano a Terry Maitland, padre di famiglia, professore di inglese e allenatore della squadra di baseball giovanile nella piccola comunità in cui abita. Nonostante le sue impronte digitali sul luogo del delitto, le tracce di DNA e le testimonianze che dichiarano di averlo visto in compagnia della giovane vittima, Terry continua a dichiararsi innocente. Ma sorprendentemente il suo avvocato, Howard Howie Gold Salomon, riesce a scovare un video che lo ritrae il giorno del delitto a un convegno in un'altra città e in compagnia di molti suoi colleghi, tutti disposti a confermare il suo alibi. E un alibi viene offerto alla polizia dal principale sospettato dell'omicidio di Martin Borregar, vale a dire Ugo Goano, 25 anni. Al momento del delitto, lui stava in un locale in compagnia di amici e, uscito da lì, aveva raggiunto un altro bar con altri testimoni. Peccato che tra l'uscita dal primo esercizio e l'accesso al secondo sia passata più di un'ora. Un tempo sufficiente per uccidere. Forse.
Verifica.
Ammazza che basso. Bom, 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 bom. Allora, la casualità vuole che questo pezzo che si chiama Alibi, e che quindi abbiamo messo perché oggi si parla del concetto di alibi, soprattutto la prima parte della scheda, era inserita in un album che ovviamente era Colpa d'Alfredo, di cui ieri ricorreva il 40° anniversario dell'uscita.
Pensate.
Ma pensate, ma è una roba che veramente da prendere, buttarsi a testata nel vetro a farsi uscire dal sangue. Ma sai quello che esagera?
Ritorniamo, Massimo, alla storia di oggi.
Sì, assolutamente. Siamo nel 1969, il 18 di giugno, fa un caldo terribile, quando un passante nota un corpo a terra, chiama la polizia, arriva subito la prima volante e a terra c'è questa ragazza di cui non si sa ancora nulla perché è completamente nudo il corpo, l'unico dato distintivo è che ha un orologio da polso e un anello, e naturalmente si scopre abbastanza in fretta che questa povera ragazza è stata soffocata. 25-30 anni, oltretutto ha due tagli abbastanza netti e precisi sopra un seno, e questo naturalmente poi sarà un dato che la scientifica e gli investigatori analizzeranno, perché è qualcosa di assolutamente insolito. Non ha documenti di identificazione, ma ci vuole poco a capire che si chiama Martin Beauregard e di mestiere fa la escort di lusso. In centro a Torino, arriva da Parigi, la famiglia era una buona famiglia con un padre pittore, una madre casalinga e tre sorelle. Lei era arrivata era arrivata con l'idea di fare l'ostetrica, ma purtroppo per lei, come spesso accade, si era innamorata della persona sbagliata, una persona che l'aveva poi avviata alla prostituzione. E naturalmente, cercando di capire un po' cosa potesse essere successo a questa ragazza, c'è una sua compagna, una sua collega che si chiama Carla Sabani, che dice che la sera precedente, quando era scomparsa appunto Martin, l'aveva vista salire a bordo di una 125 bianca di un cliente che non conosceva assolutamente. Però la polizia che cosa fa? Non fa altro che andare immediatamente dall'ultima persona che ha visto Martin Viva, che si chiama Ugo Goano e che in realtà si dice essere il suo protettore. Lui immediatamente smentisce, dice anzi che lui amava Martin e che era la sua amica del cuore. Anzi, lui era il suo amico del cuore. Questo è un dato così di cronaca, perché poi tutti i giornalisti di Nera che si occupano di quella faccenda, e furono molti a quell'epoca, si buttano sul pezzo e naturalmente titoli di prima pagina: l'amico del cuore incarcerato. Questa è una cosa che succede abbastanza spesso. Il primo, naturalmente, è sospettato, è l'ultima persona che ha visto la vittima in vita. E il nostro Ugo aveva visto Martina la sera prima, appunto. Erano usciti anche a cena, poi a una certa ora si erano separati. Lui era andato per Tabaren, come si diceva.
Tabaren, ma penso.
C'era una volta Frufru del Tabaren. Sì. Cos'era Frufru del Tabaren?
Era una famosa attrice, artista che si esibiva. I Tabaren... Tenete conto che siamo a Torino, quindi l'influsso francese, la cultura francese è molto alta. Erano due i locali che erano abbastanza sinonimi. Uno era il Tabaren, che poi veniva chiamato da altri il Café Chantant. Cioè era praticamente un bar, un pub, dove esisteva un piccolo tavolato, un piccolo palcoscenico. Alcuni artisti si esibivano o ballando o cantando. E quindi il Tabaren era il ritrovo preferito da questo Ugo, il quale però per quella sera, siamo al dunque, arriva e tira fuori un alibi. Cioè fino a una certa ora era rimasto fino a circa mezzanotte in un locale con un sacco di testimoni, poi aveva ricevuto una telefonata, era uscito da quel locale per ripresentarsi in un altro locale un'ora dopo. E quindi teoricamente un alibi ce l'ha. Peccato che il medico legale dica che Martina poteva essere morta proprio in quell'ora in cui l'alibi è assolutamente scoperto.
Ingiustamente sottovalutata una canzone, Golden.
Sottovalutata mica tanto, è una delle più vendute, credo.
Però quella un po' farinosetta quando è troppo matura, a me non piace, è vero?
A me piacciono tutte le mele.
E quella più farinosetta o più scrocchiarella?
Scrocchiarella.
A me la mela piace scrocchiarella,
Massimo, come ti piace la mela?
Assolutamente scroccarella.
La verde a sprognola, scrocchiarella, no, proprio, sì, che ti restano dura. I denti proprio, che tu la mangi e poi sei sdentato.
Ma tu la levi la buccia, la mela?
Beh, guarda, a volte sì, a volte no. Io ho un problema di rituale con le mele, perché ho un Labrador assatanato per
di
la
mele.
Buccia. Per la buccia.
Ma non
per cui appena sente che io affondo il coltello per tagliare la mela a metà, parte a razzo, si mette sotto scodinzolando.
Immaginatevi questa scena. Comollo, muschietta. Picozzi è a casa col suo Labrador. Si sta affettando una mela verde, lasciando cadere la buccia sul parquet, e il cane la afferra con la bocca.
Ma scusa, ma tu... Cioè, ma magari gli piacciono le mele, non solo la buccia.
Esatto,
gli piacciono,
ragazzi,
tutte le mele.
Non esageriamo. Diciamo che chiunque abbia mai avuto per le mani un Labrador sa che non c'è nulla che non piaccia al Labrador.
Ah, mangia tutto? Un aspirapolvere.
Un'unica eccezione che sono riuscito a passargli: la cipolla cruda. Ecco, la cipolla cruda è forse anche troppo per il tartufo di un Labrador, per cui... ma il resto, mangia anche i finocchi crudi, cioè le carote crude. Cioè
Secondo me non gli fanno male, dopo tutto, un po' di vegetali, no?
No, ma per le bucce delle mele assolutamente potrebbe uccidere.
Io non capisco niente di cani, sono molto poco esperto. Il Labrador è un cagnolone, grosso,
sì,
no?
È un cane da salvare, insieme ai Terranova sono i cani da salvare, sui 38.
Ah, ok, pensavo di...
Quello della carta igienica, te lo ricordi?
Sì. Ah, è quello il Labrador? Sì, bello, sì, bellissimo. Sì, sì, sì. A me piace. Sono i cagnoloni così, va bene.
E... ritorniamo alla nostra storia.
Torniamo a noi, sì. Anche perché ci siamo lasciati con Frufru del Tabaren, ragazzi. Cioè, io sono partito con The Outsider di Stephen King, che è subito impicchiata. Cerco di risollevare il caso, perché nell'omicidio di Martin Borgard a indagare è un famosissimo commissario dell'epoca che si chiama Giuseppe Montesano, che diventerà anche questore di Palermo ai tempi di Falcone e Borsellino. Ed è diventato poi il suo ruolo, la sua faccia di ispirazione per un bellissimo film di qualche anno fa che si chiama La donna della domenica. con Mastroianni e Jacqueline Bisset, assolutamente scritto da Fruttari Licentini, il testo, un bellissimo romanzo. Comunque, tornando al nostro sospettato Ugo Goano, lui dice: io non c'entro assolutamente nulla con la morte, anzi ero l'amico del cuore e ci sono però qualcosa che non torna. Ad esempio si scopre che lui è andato nell'appartamento dove ospitava la sua amante si era disfatto di tutti i vestiti di questa ragazza, gettando anche le chiavi dell'appartamento del pied-à-terre. E naturalmente poi, quando già la mattina successiva al delitto tutti i giornali, la stampa di Torino soprattutto, aveva messo la foto, l'immagine della vittima in prima pagina, lui in realtà aveva avuto il modo di vederla, ma non si era recato poi in questura a denunciare la scomparsa. Per cui non è il primo indiziato, non è che gli investigatori sono così convinti della sua colpevolezza, però nel dubbio lo prendono e lo mettono dentro.
Se lo portano via.
Anche perché, se non è stato lui, probabilmente qualcosa sa. E naturalmente qui in tutto questo caso viene fuori una valutazione assolutamente moderna di questa vicenda, perché in tutta questa vicenda appunto c'è il sospetto di orge, gruppi, coinvolgimenti di notabili di corte, complotti, esattamente come accade oggi. Cioè non c'è delitto
non
in cui non
nulla.
Ci sia un retroscena misterioso.
Andiamo con la seconda parte della scheda.
Tolto l'impossibile, tutto ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. È una delle affermazioni più famose che Arthur Conan Doyle fa pronunciare al suo Sherlock Holmes. Ma agli investigatori, quelli veri, la frase non piace molto, perché occorre lavorare seguendo ipotesi, ma queste devono avere una certa credibilità. Così, davanti al corpo straziato di Martin, si seguono tre piste. La prima vede la vittima aggredita per via di qualche sgarro, una punizione per aver infranto le regole che le permettevano di esercitare il mestiere. La seconda è che si sia fatta trascinare in un gioco erotico finito male, magari durante un festino con più partecipanti. La terza e ultima, che abbia rifiutato le richieste troppo particolari di un cliente e che questi, respinto, abbia perso il controllo. Magistrati e poliziotti non fanno a tempo a percorrere l'una o l'altra strada che si presentano in questura quattro testimoni. Hanno visto Ugo Goano la notte dell'omicidio verso 1:30. Era a bordo della sua Spider rossa e guidando zigzagava, illuminando ora l'una, ora l'altra corsia, come se cercasse di vedere qualcosa. Forse qualcuno lo aveva avvisato della brutta fine riservata a Martin, o forse a ucciderla era stato lui e quelle strane manovre le aveva fatte per essere certo che il cadavere della donna non fosse visibile per chi procedeva in auto. Un comportamento strano che porta i giudici a tenere in carcere l'uomo in attesa di ulteriori sviluppi. Forse Ugo non c'entrava direttamente con il delitto, ma sembrava saperne di più di quanto era pronto a raccontare.
Questo per ricordare che esistono sempre delle zone grigie, no? Uno per sempre colpevole e innocente, invece magari è innocente ma... No?
Esattamente come avevi detto tu, ma alla fine ha confessato? Ha
detto?
Ha parlato?
No, ma assolutamente no, ha continuato a dirsi completamente strano, e anche le testimonianze che l'avevano visto a bordo della sua auto, oltretutto la sua auto, essendo figlio di gente bene, pur frequentando Tabareca, Fashantan, buttar via soldi e tempo, essendo figlio di una buona famiglia, gli avevano regalato una Dino Spider.
La Ferrari Dino, bellissima.
Una Dino Spider rossa, per cui naturalmente qui le cronache subito, o dopo i titoli dei giornali l'amico del cuore, il titolo successivo era stato il delitto della Dino rossa. Ma in realtà qualche anno più tardi ci sarà un caso simile che verrà poi soprannominato il biondino della Spider rossa, un certo Bozzano che verrà sospettato e indagato per l'omicidio, l'omicidio di Milena Sutter, sì. Una ragazzina.
E anche Milena lì... Sutter, il nome non lo ricordo, ma abbiamo fatto
certo.
Una puntata.
Sutter, gli eredi della famiglia che produceva la cera per pavimenti, la cera Sutter, per cui... però anche lì naturalmente gli slogan, la cronaca nera si riempie di questi titoloni per cui è venuto fuori il delitto della Dino rossa. Peccato che Goano non c'entrasse un beneamato nulla. E qui però abbiamo aperto un'altra parentesi, quella dei testimoni oculari che avevano visto la sua auto e lui è sull'auto zizzagare sulla strada. In realtà quello dei testimoni, come quello degli alibi, è un settore assolutamente delicato. Io sento ancora, ci sono ancora casi del tutto moderni, condanne portate a casa negli ultimi anni, che si basano sulle testimonianze oculari di chi è stato sentito, si è presentato spontaneamente dagli 8 ai 10 mesi dopo il fatto. E naturalmente, siccome io continuo a dire e non smetterò mai che la nostra memoria non è una fotocopiatrice, in 10 mesi tu, anche in perfetta buona fede, puoi arricchire tutto di particolari, anche sentendo cronache, giornali, pareri, eccetera, eccetera. Quindi quello che ricostruisci 10 mesi dopo non è quello che ricostruiresti immediatamente.
Ci fermiamo?
Assolutamente, perché poi c'è la terza parte con un colpo di scena.
Attenzione, tra poco.
CSI Milano.
Chiudiamo il caso di oggi e tu, Massimo Picozzi, ci hai promesso un colpo di scena.
Assolutamente sì, perché in realtà mentre il nostro commissario, sono passati 6 mesi, è dicembre, quasi mezzanotte, non c'è nessuno in commissariato a Torino, arriva una telefonata di un tizio che si autoaccusa di essere lui, l'assassino. Si chiama Carlo Campagna, è figlio di un tal Guido Campagna, un industriale che ha fatto successo all'epoca con le schede perforate che si utilizzavano per la contabilità.
E sì, per i primi calcolatori elettronici.
I primi calcolatori. Lui è un ragazzetto, questo giovane Carlo, anche lui un po' nerd, non ben dotato dalla natura, neanche 1,60 m di altezza, con un matrimonio fallito alle spalle e che naturalmente dice di essersi invaghito, di avere lui ucciso la povera Martine. Pensate che si è separato dall'ultima moglie da una decina di mesi e trovano gli inquirenti durante una perquisizione una fotografia della moglie dove sul retro lo stesso Carlo Campagna ha scritto poche righe ma assolutamente esaustive in cui dice: sono impotente, omosessuale, cornuto, usuraio, avaro, sciocco e vesto male.
Un po' giù di morale,
un po' giù di morale, ma devo dirvi che per una volta i cronisti di Nera hanno un'intuizione assolutamente, secondo me, felice, e Carlo Campagna diventa per tutti Charlie Champagne. Questa è una nota di colore. Charlie Champagne viene preso, sentito, e davanti al commissario comincia un po' a raccontare tutta la sua verità, che è riprodotta nella terza parte della scheda che io sentirei adesso.
Andiamo subito senza indugi.
Carlo Campagna confessa ad essere lui l'assassino. Racconta che la sera del delitto aveva invitato Martina a casa sua. Avevano bevuto e lei era stata male fino a vomitare. Dopodiché gli aveva chiesto di poter fare un bagno caldo. Immersa nella vasca era finita con la testa sott'acqua e a lui, a Carlo, sarebbe bastato poco per salvarla. Invece l'aveva lasciata annegare, standosene in silenzio mentre moriva. Infine l'aveva avvolta in un accappatoio e caricata in macchina per poi abbandonarla sul ciglio della strada. Gli chiedono perché l'abbia fatto e lui balbetta che temeva d'essere ricattato, ma a questo punto le incongruenze nel suo racconto sono troppe. Ricattato per che cosa? Per aver portato a casa sua una prostituta quando tutti sapevano della sua vita e delle sue abitudini? E poi c'è da fare i conti con i risultati dell'autopsia. Non c'era alcol nel sangue di Martina ed era impossibile abbia vomitato, dato che tutto quanto aveva consumato nell'ultimo pasto era ancora contenuto nel suo stomaco. Quanto all'annegamento, la donna è morta soffocata, senza una goccia d'acqua nei polmoni. Il cadavere era poi stato trovato ai bordi della carreggiata di sinistra mentre lui guidava nella corsia di destra. Perché accostare e attraversare la strada per raggiungere la carreggiata opposta? Forse qualcuno lo ha pagato per addossarsi la colpa del delitto? Anche lui finisce dietro le sbarre, nella speranza che si decida a raccontare la verità.
Allora, il colpo di scena?
Il colpo di scena è che questo si inventa una serie di panzanate incredibili, anche perché naturalmente lo abbiamo sentito nella scheda, cioè ragazza ubriaca che muore e sviene la vasca, in realtà non c'era un goccio d'alcol. Non aveva vomitato perché il cibo era ancora tutto contenuto, l'ultimo pasto era ancora tutto nel suo stomaco. E poi anche quest'ultimo dato fondamentale, dice: ma come, tu hai preso una strada, una direzione per cui tenevi la corsia di destra e c'era anche un guardrail che separava le due corsie, e tu avresti accostato da una parte e ti saresti caricato in spalla il corpo di questa povera ragazza, avresti attraversato la strada per scaricarlo dall'altra parte.
Non è possibile.
Ma non ha assolutamente senso. Però anche qui, come era successo con il primo sospettato, gli investigatori, per non saperne leggere né scrivere, lo mettono dentro. Non ne sono convinti assolutamente, ma naturalmente qui fioccano le ipotesi di riti orgiastici con notabili, con personaggi famosi. Quando però al nostro ispettore, al nostro commissario, viene in mente un'ultima prova. Se ricordate bene, all'inizio abbiamo parlato di questa amica di Martin, che l'aveva vista salire su un'auto di un cliente mai conosciuto, aveva specificato che l'auto era una 125, una Fiat 125 bianca, e quindi il commissario decide di fare una sorta di esperimento. Mette su una 125 il nostro Charlie Champagne e lo fa arrivare nella zona in cui la testimone aveva visto salire la sua amica per l'ultima volta sulla macchina. Naturalmente protegge la testimone preziosissima con una sciarpa in modo che Carlo Campagna non veda in volto la persona, e appena lui arriva, accosta, tira giù il finestrino, la prostituta Carla immediatamente lo riconosce e sviene, dicendo è lui, e sviene di colpo. Quindi a questo punto si metterebbe malissimo per Carlo Campagna. Tenete conto che nel frattempo la vicenda si era arricchita di un paio di enigmi. Il papà di Carlo Campagna si era suicidato lasciando un biglietto in cui diceva: scusatemi, non ce la faccio più. E anche lì non ce la faccio più di che cosa.
A fare cosa?
Naturalmente l'ipotesi era Carlo Campagna, non era lui l'assassino, ma era il padre ad aver ucciso la prostituta Martina, e il figlio si era addossato le colpe. Ma questa pista si rivelerà assolutamente infondata. Il colpo di scena è che l'esperimento del commissario si conclude con una sorta di simulazione. Si va nella casa, nel piedaterra di Carlo Campagna, si prende una modella che si accetta di impersonare la parte della vittima, si riempie la vasca da bagno di acqua calda, si fa entrare la vittima, la modella, nella vasca da bagno per vedere com'era ricostruibile la scena, come Carlo Campagna la raccontava. E qui c'è il colpo di scena. La vasca era troppo piccola, per cui era impossibile annegarci. O ti restava fuori la gamba, o ti restava fuori la testa,
certo.
Ma naturalmente non c'era alcuna possibilità di morire in quella vasca, nonostante già tutte le incongruenze che Carlo Campagna aveva evidenziato.
E quindi
questo caso di Martina rimane un caso chiuso. È chiuso,
Picozzi,
scusate, un caso aperto.
Ne hai fatti tanti di cold ultimamente.
Sì, diciamo. Però,
se non devi mai capire come è il finale, scusa. Se non,
allora, Picozzi, cioè, col case qua che ci accontentiamo.
Tu devi arrivare in fondo con una soluzione.
C'è una soluzione parziale legata al fatto che un giornalista ritroverà Carlo Campagna anni dopo, lo avvicinerà in un bar, gli chiederà conto. Perché lui? Carlo Campagna, tra altre cose, e lui dirà: guarda, io non ho mai ucciso Martino. Non ho mai fatto assolutamente nulla, devo molto al mio avvocato, il quale gli farà una perizia psichiatrica durante la detenzione, da cui risulterà che lui era un mitomane alcolista. Allora. E riuscirà poi a farlo scarcerare. Dice: io me la sono lasciata alle spalle questa storia. Il dubbio però del giornalista è che probabilmente Carlo Campagna mentiva.
Vabbè, ci lasci così.
Per una volta.
Noi ci sentiamo martedì prossimo. Massimo, grazie.
Senz'altro, grazie a voi.
Ho postato un video carino taggando tutti voi che abbiamo fatto qualche settimana fa. L'avevo rimosso, fa molto ridere, con Picozzi e assoluto protagonista. Andate a vederlo, fa ridere. Ciao Massimo.
Ciao, grazie. Ciao.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.